Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Salgono a 74 gli indagati della Procura di Milano per l'inchiesta sull'urbanistica del capoluogo lombardo. Tra le persone all'attenzione della magistratura c'è anche il sindaco Beppe Sala, di cui oggi le opposizioni di destra hanno chiesto le dimissioni in consiglio comunale. Solidarietà al primo cittadino arriva dalla segretaria Dem, Elly Schlein, ma all'interno del centro-sinistra ci sono diverse voci che invocano discontinuità nelle politiche e una maggiore attenzione alle esigenze di poveri e deboli. Israele colpisce l'unica parrocchia cattolica della striscia di Gaza, 3 i morti e almeno 10 i feriti, tra cui il sacerdote Gabriel Romanelli. È stato un errore, si è difeso così l'esercito di Tel Aviv, che intanto prosegue la propria azione militare anche in Siria con il pretesto di difendere la comunità drusa. In pochi giorni di conflitto i morti sono quasi 600. In Italia nel frattempo Giorgia Meloni festeggia i 1000 giorni di governo dal palco del congresso della CISL, mentre il Ministero delle Imprese approva con una forzatura l'autorizzazione di impatto ambientale per l'ex Ilva di Taranto, nonostante l'opposizione degli enti locali della provincia pugliese. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo giovedì 17 luglio 2025. In primo piano l'inchiesta della Procura di Milano sull'urbanistica, arrivata in Consiglio Comunale, dove si è tenuto un dibattito nel pomeriggio in cui le opposizioni di destra hanno chiesto le dimissioni del sindaco e della giunta. Il Partito Democratico ha difeso il lavoro fatto in questi anni, altre forze di maggioranza a sinistra dei Dem hanno invece portato avanti posizioni più critiche, ma comunque senza chiedere che Sala, a sua volta indagato, lasci. Per diverse voci del centro-sinistra ci vuole ora discontinuità nelle politiche e più attenzione a poveri e deboli, ma si deve resistere al tentativo delle destre di prendere il potere a Milano. Nel frattempo la segretaria del PD, Elly Schlein, ha telefonato a Sala esprimendogli la propria solidarietà. Roberto Maggioni.
Le dimissioni dell'assessore Giancarlo Tancredi sono sul tavolo del sindaco Sala. Sono disponibile a dimettermi dalla giunta, ha detto Tancredi al sindaco, che dovrà decidere a breve, perché su quel tavolo ci sono anche dossier dell'urbanistica fondamentali, come quello della vendita dello stadio di San Siro, di stretta competenza di Tancredi. Il PD non è contrario alle dimissioni dell'assessore. Il responsabile casa nazionale, Maiorino, ha chiesto una svolta sull'urbanistica. Se dimissioni saranno, dovranno arrivare però da Sala, perché la nomina di Tancredi è stata fatta direttamente dal sindaco nel 2021. Tancredi e Sala oggi condividono le accuse della procura, che li accusa di falso e induzione indebita. A Sala la notizia dell'indagine a suo carico è arrivata ieri sera dal Corriere della Sera. Allucinante non saperlo dalla procura, ha commentato il sindaco, che parlerà al Consiglio Comunale milanese lunedì pomeriggio alle 16.30. Oggi in aula non si è visto, ma è andata in scena la solidarietà piena a Sala e alla giunta da parte del PD e del resto della maggioranza, esclusi i Verdi, che invece chiedono discontinuità e le dimissioni di Tancredi. L'inchiesta intanto è diventata una maxi inchiesta. Gli indagati in questo filone sono saliti a 74. A molti di loro, ad esempio all'assessore Tancredi, sono stati sequestrati i telefonini. Da oggi inizierà per i PM anche la lettura di quanto contengono messaggi e chat.
Il 23 luglio cominceranno gli interrogatori degli indagati davanti al GIP. Tra di loro, oltre al presidente di Coima, Manfredi Catella, anche l'assessore alla rigenerazione urbana Tancredi, che, come avete sentito, potrebbe dimettersi. Ma il cosiddetto modello Milano ha origine nei primi anni 2000, quando fu deciso, e c'erano le amministrazioni di destra come quella del sindaco Albertini, che lo sviluppo della città sarebbe passato dal settore immobiliare, che avrebbe poi attratto miliardi di euro di investimenti internazionali. Fabio Fimiani.
Ci sono almeno due aspetti emblematici nella fine del modello Milano del centro-sinistra. Il primo è aver fatto propria culturalmente l'impostazione dei grandi progetti Porta Nuova e City Life, approvati e anche realizzati parzialmente durante le amministrazioni di centrodestra. I nuovi grattacieli, soprattutto nel primo caso, sono uno dei simboli internazionali dell'attuale Milano e hanno ridisegnato verso l'alto il profilo della città. Entrambi hanno avuto volumetria assai favorevole ai privati e hanno inaugurato la gestione privata anche degli spazi aperti. Non ci sono infatti luoghi pubblici. La crescita dei valori operatori immobiliari che hanno indotto nei quartieri circostanti uno dei problemi della città, anche per l'assenza di edilizia convenzionata o popolare, un elemento di riequilibrio sociale previsto nelle norme urbanistiche, spesso monetizzato, spostato nelle zone meno attrattive. Questo modello ha avuto una continuità anche con il centro-sinistra, con l'approvazione della delibera quadro sugli scali ferroviari, un iter molto lungo, iniziato anch'esso con il centrodestra e corretto solo parzialmente con il centro-sinistra. L'edilizia convenzionata sarà realizzata soprattutto negli spazi delle stazioni dismesse meno centrali, si tratta comunque di un quantitativo molto rilevante. L'approccio delle volumetrie generose della crescita verso l'alto si è moltiplicato in numerosi interventi di minori dimensioni, in alcuni casi ci sono le inchieste giudiziarie perché non sono stati realizzati i servizi per i quartieri, come le norme urbanistiche prevederebbero. Anche questi interventi hanno contribuito e stanno contribuendo a far crescere i valori immobiliari generali della città. L'attrattività di Milano ha portato i fondi internazionali, ma anche i piccoli risparmiatori nazionali nelle numerose iniziative immobiliari. È paradossale, ma il successo della città è diventato il proprio nemico. In metropoli come Barcellona o Berlino, le amministrazioni di centrosinistra hanno cercato con più impegno di calmierare il caro casa e non ci sono riuscite. A Milano, invece, per far iniziare questo dibattito ci è voluto un'inchiesta giudiziaria.
Ci spostiamo adesso in Medio Oriente. A Gaza gli attacchi israeliani delle ultime 24 ore avrebbero causato oltre 90 morti, lo dicono fonti sanitarie citate da Al Jazeera, secondo cui decine delle vittime erano persone che cercavano di assicurarsi degli aiuti umanitari. Oggi è stata colpita anche l'unica parrocchia cattolica della striscia. 3 persone sono morte, altre 10 sono rimaste ferite, tra di loro anche il parroco Gabriel Romanelli. L'esercito israeliano, sotto accusa per l'attacco, sostiene di stare indagando sulla vicenda. Il Papa ha commentato dicendosi profondamente addolorato, esprimendo vicinanza al parroco e alla comunità e rilanciando la sua richiesta di un cessate il fuoco immediato. Ascoltiamo allora Lucia Capuzzi, giornalista del quotidiano Avvenire, più volte inviata proprio in Medio Oriente.
Le notizie che si hanno sono quelle di un raid di questa mattina, secondo le prime ricostruzioni pare che a colpire il tetto della parrocchia che è crollato sia stato un proiettile esploso da un tank israeliano. I combattimenti andavano avanti fin da ieri sera erano arrivati i tank, persone ferite, di queste alcune in modo grave sono ricoverate all'ospedale Al-Ahli di Gaza City. Il problema è che appunto anche i feriti e i ricoverati possono avere poca assistenza sanitaria, perché anche l'ospedale Al-Ahli è in condizioni assolutamente precarie e soprattutto mancano farmaci a causa della catastrofe umanitaria in corso a Gaza. Tra i colpiti, fortunatamente in modo lieve, c'è anche il parroco Gabriel Romanelli, che è stato dimesso dall'ospedale e che è tornato nella parrocchia e sta cercando di confortare soprattutto.
In Siria continuano le violenze a Sueida, città a maggioranza drusa nel sud del paese, nonostante il cessate il fuoco annunciato la scorsa notte dopo l'intervento israeliano. Le forze governative siriane si sono ritirate, ma la televisione di Stato riferisce che gli scontri sono ancora in corso. Il bilancio delle vittime sale infatti a 594, secondo l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, che parla anche di 86 esecuzioni sommarie di civili da entrambe le parti. Netanyahu nel frattempo ha dichiarato che se necessario Israele continuerà a intervenire militarmente in Siria per proteggere la comunità drusa, accusando il regime di Golani di aver inviato truppe a sud di Damasco e aver dato vita a un massacro. Il premier israeliano ha poi ribadito le due linee rosse di Tel Aviv: da una parte la smilitarizzazione dell'area tra le alture del Golan e i monti drusi, dall'altra la difesa dei fratelli drusi. Eric Salerno, giornalista esperto di Medio Oriente, ai nostri microfoni.
Sicuramente in questo momento stanno cercando gli israeliani, Netanyahu e le sue forze armate stanno cercando di controllare un po' la situazione in Siria a ridosso delle alture del Golan. Una parte del Golan è stato annesso a Israele, ma non appartiene a Israele, appartiene alla Siria, e a questo punto direi che stanno cercando gli israeliani di prendersi un altro pezzo del Golan, un po' di villaggi che stanno dall'altra parte, e di spostare il confine. Non è una cosa che riusciranno a fare subito. Uno dei problemi di Israele, di Netanyahu, delle forze armate israeliane, è che stanno colpendo Gaza ormai da 2 anni, stanno lavorando dappertutto, i riservisti sono stanchi, molti vengono richiamati più di una volta, non ci sono truppe israeliane, non c'è più gente da mandare in giro, per cui ogni volta che succede un qualche cosa da un'altra parte spostano le truppe. Netanyahu guadagna intanto il fatto che vengono rinviate le indagini, i processi e le udienze per tutte le incriminazioni a cui deve rispondere, e probabilmente riesce adesso a rinviare oltre le ferie estive, perciò si ricomincerà a parlare di qualche cosa in autunno.
In Ucraina, secondo le autorità, gli attacchi russi delle ultime 24 ore hanno causato almeno 7 morti. Oggi il presidente Volodymyr Zelensky, intervistato dal New York Post, ha detto di star valutando con Donald Trump un accordo che prevedrebbe l'acquisto da parte statunitense di droni ucraini testati sul campo di battaglia, quindi droni usati, in cambio, tutto questo, dell'acquisto di altre armi americane da parte di Kiev. Da Mosca, intanto, il portavoce di Putin ha detto che ci sarà un terzo incontro tra Russia e Ucraina, dopo quelli dei mesi scorsi, che però non hanno portato a un cessato il fuoco. Non ha spiegato però quando dovrebbero riprendere esattamente queste trattative. E torniamo adesso in Italia. Con una forzatura, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato l'autorizzazione di impatto ambientale per l'ex Ilva di Taranto, nonostante il no degli enti locali tarantini. L'autorizzazione consente all'acciaieria di continuare a produrre sostanzialmente alle condizioni attuali, con tutte le problematiche ambientali e di salute che la città continua a subire. Era un passaggio importante per due ragioni. La prima, giudiziaria. Entro luglio il Tribunale di Milano si dovrà infatti esprimere sull'indicazione della Corte di Giustizia europea, che di fatto ha indicato la chiusura dello stabilimento senza adeguate garanzie per ambiente e salute. Senza l'autorizzazione di impatto ambientale, la decisione sarebbe stata obbligata verso la sospensione, e il 31 luglio si dovrà approvare l'accordo di programma per la decarbonizzazione dello stabilimento, su cui il parere degli enti locali stavolta sarà vincolante. E il documento, anche in questo caso, era un passaggio necessario. Contiene infatti prescrizioni vecchie e superate, secondo i comitati e gli ambientalisti, che chiedono adesso di bocciare l'accordo. Ascoltiamo Massimo Ruggeri, presidente del Comitato Giustizia per Taranto.
L'AIA, lo sapevamo, è un documento cogente di origine europea, quindi serviva a garantire che ci fosse un patentino per la produzione che fosse sano. Naturalmente questo non è avvenuto, perché il governo con questo documento ha fatto un vero e proprio colpo di spugna, ripristinando la fabbrica come era ai tempi di Riva, con 3 altiforni che vanno a carbone. Naturalmente noi ci opporremo in tutte le sedi possibili e immaginabili, perché significherà tornare anche all'inquinamento che Taranto ha conosciuto nei tempi peggiori, e vedremo di opporci in tutte le maniere possibili. E naturalmente al 31 c'è anche l'appuntamento con l'accordo di programma, che altro non è che un libro dei sogni per il futuro, ma nel quale c'è il rischio che possano installare a Taranto anche un rigassificatore e un distallatore.
Gli enti locali hanno detto no all'AIA, ma a loro parere il 31 sarà vincolante. Voi farete pressione sul comune ora perché dica di no a quell'accordo?
All'accordo sì, ma l'accordo, diciamo che è un patto tra enti locali finalizzato a fare un percorso di decarbonizzazione, però all'interno di quell'accordo di programma, che comunque respingiamo al mittente, è indicato che i costi vengono scaricati su chi comprerà la fabbrica. Se consideriamo che il bando precedente è saltato per molti meno soldi di quanti ne serviranno per gli investire, per come dice l'accordo di programma, vuol dire che quell'accordo di programma sarà destinato a fallire, probabilmente ci manderanno soltanto la nave rigassificatrice e il desalinizzatore, e noi ci ritroveremo con un'AIA autorizzata per 12 anni con 3 altiforni a carbone.
Oggi la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha celebrato i suoi 1000 giorni a Palazzo Chigi, rivendicando risultati che però non ci sono, soprattutto in campo economico, e lo ha fatto da una platea non casuale, quella del palco del congresso della CISL. Luigi Ambrosio.
Giorgia Meloni è andata al congresso della CISL a celebrare i suoi 1000 giorni a Palazzo Chigi. Non è un luogo scelto a caso. A Fratelli d'Italia, nella sua affermazione come partito di governo, mancava un solido punto di riferimento nei cosiddetti corpi intermedi. Lo ha trovato nel sindacato cattolico. Davanti alla platea della CISL, Meloni ha rivendicato: con noi 1000 posti di lavoro al giorno. La realtà è un'altra: crescita al palo, aumento della povertà, stipendi e pensioni fermi, per rimanere al bilancio sulle politiche economiche. Ma il governo Meloni non si può dire che non abbia lavorato. La riforma dell'autonomia differenziata rischia di creare un'Italia di serie A e un'Italia di serie B. Le leggi cosiddette sulla sicurezza mettono la mordacchia a chi protesta, infieriscono contro migranti, carcerati e soggetti deboli. Le ambiguità in politica estera fanno dell'Italia un paese marginale e sospetto in Europa. E il peggio potrebbe ancora venire. La prossima legislatura sarà quella determinante, con la sognata riforma del premierato. Tutto il potere, o quasi, al primo ministro. A proposito, la prossima legislatura sarà anche quella che eleggerà il nuovo presidente della Repubblica. Fratelli d'Italia ci crede, già coltiva il suo candidato, il consigliere numero uno di Meloni, Alfredo Mantovano.
Prima di salutarvi le ultime dal mondo dello sport, ai mondiali di nuoto di Singapore le azzurre della pallanuoto superano la Cina per 13-11 e approdano ai quarti di finale, dove sfideranno l'Ungheria. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.